Cari amici, oggi, primo dell'anno, si celebra in onore della Madonna questo primo giorno, Maria Madre di Dio. È l'augurio anche che ci facciamo di un anno felice, sereno. Diremo, abbiamo davanti a noi un libro bianco con tanti giorni da dover riempire scrivendo ogni giorno le nostre opere buone, il nostro contributo all'umanità di pace, di serenità, di gioia. Oggi da molto tempo si celebra, da tanti anni, la giornata della pace, quindi tre elementi fondamentali che sono davanti ai nostri occhi. Giorno della pace. L'abbiamo sentito a Betlemme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama o di buona volontà. Questo, amici, è un invito per tutti noi ad essere uomini di pace, uomini non creatori di conflitti né all'interno della nostra coscienza né nella nostra famiglia e neppure nel nostro condominio, spesso luogo di tribolazione, di contestazioni, di ire, di risentimenti. È così, noi riconosciamo tutte queste cose. Oggi il Signore ci richiama ad essere uomini di pace. Tempo fa, uno degli ultimi anni, la Chiesa ci dava uno slogan, mi pare che suonasse così: la pace dipende anche da te. Anche da te. Sì, è un dono di Dio che viene dall'alto, ma esige che tutti ci stringiamo come uomini collaboratori per diffondere sullo schermo mondiale la pace fra tutti noi. Ma quale pace? La pace non nel senso di assenza della guerra. Questa non è la pace. Queste le possiamo chiamare armistizi fra i popoli. La pace è qualcosa di più profondo, che viene dall'altro, dall'alto, entra nel cuore di Dio. Sapete chi è la pace? È Gesù Cristo. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, quella che il mondo non sa e non può darvi. Gesù l'ha detto. Quindi vedete, non ci sono tante paci, ce n'è una sola, quella del Padre Eterno. Tutto il resto, quella degli uomini, sono assenza delle armi, non c'è il tuono dei cannoni, non c'è la bomba atomica, sono tregue, ma se nel cuore regna l'odio, il rancore, la vendetta, non possiamo parlare di pace. Gesù è la nostra pace, vedete. Anche al tempo di Gesù, gli uomini, come oggi, invocavano un tempo di pace. E proprio in quel tempo l'imperatore Augusto aveva firmato la cosiddetta Pax Romana, come si trova per esempio scritta in una colonna di Ancira dedicata ad Augusto. Ma quale pace Augusto portava? C'è scritto sulla colonna. C'è scritto Parta Victoris Pax, una pace che scaturisce dalle armi. Era una pace imposta dall'impero. Augusto voleva una società tranquilla, pacifica, voleva produrre e portare serenità, una fioritura economica, una sua civiltà, ma era imposta sulle armi. A Betlemme, nella Palestina, suonava un altro tipo di pace, non quella che derivava dalle armi, ma quella che veniva dal cielo, la pace di Gesù. Quel Gesù che, appunto perché uomo di pace, fu messo a morte come un disturbatore della quiete pubblica, come un ribelle è un sorvessivo, vi ricordate, durante la passione abbiamo trovato costui che subillava la folla, impediva di dare i tributi a Cesare, affermava di essere il Cristo. Questo Cristo l'hanno messo a morte perché questa pace non coincideva con la pace romana. Quella di Cristo era una pace rivoluzionaria che tendeva a cambiare l'uomo non attraverso le armi, ma tendeva a cambiare l'uomo e il mondo dall'interno, soprattutto vincendo tutto quello che disturba la pace, l'egoismo dell'uomo. La pace di Cristo veniva dal di dentro. Quella di Augusto era imposta ai romani con le armi. Quella di Cristo è un'altra pace. È quella che Gesù dona a noi. È quella che noi dobbiamo imporre a noi stessi, farla regnare nel nostro cuore, vincendo tutto ciò che la tradisce, cioè soprattutto il nostro peccato, il nostro vizio, il nostro egoismo. Questa è la pace del Signore, non imposta dalle armi come ad Augusto, ma imposta da Dio al nostro cuore. Lasciamoci quindi toccare nel profondo del cuore e allora saremo uomini di pace. Amici, la pace, come altre volte ho spiegato, è un bene del cielo sicuramente, ma è anche una collaborazione con Dio. La pace che Dio vuole deve essere fondata su quattro pilastri: la verità, la libertà, la giustizia e l'amore. Senza questi quattro pilastri abbiamo una finta pace, una parodia della pace, non la pace vera. Vedete, si dice: non c'è pace senza verità. Se noi vogliamo capirci, dobbiamo usare lo stesso linguaggio. Vedete, se io voglio parlare con un inglese, devo sapere l'inglese. Se un arabo vuol parlare con me, deve sapere l'italiano. Ci sono, cioè, delle grammatiche da sapere. Noi dobbiamo avere una grammatica morale che regoli i nostri rapporti. Senza questa grammatica morale, senza questa univocità dei significati, non ci possiamo capire. Se io chiamo asino e tu chiami burro, non ci capiamo, no? Ci metti l'asino, no, nella pentola non ci metti l'asino, ci metti il burro. Vedete com'è importante questo? Cioè avere le stesse parole con lo stesso significato. Questo capita in ogni lingua che noi parliamo, ma capita anche, vedete, nei rapporti interpersonali. Il Signore ha scritto nel nostro cuore delle leggi senza le quali non possiamo capirci. La vedete, la verità è una delle lettere fondamentali per poterci capire e relazionarci. Altrimenti creiamo un discorso senza comprensione. Parliamo una lingua che non ci fa sentire di essere vicini e capaci di comprendere. Quindi l'autentica ricerca della pace deve partire dalla consapevolezza che il problema della verità e della menzogna riguarda ogni uomo e ogni donna e risulta decisivo per il futuro pacifico del nostro paese. Amici, vedete, vi do tre esempi limpidissimi per poter capire questa verità. Prendiamo San Benedetto, 480, V secolo. Quando viene San Benedetto? Dopo il crollo dell'impero romano, 476 mi pare, e l'invasione dei barbari. Cosa ha proposto San Benedetto per ricostruire l'Europa? Cosa ha fatto? Ha stabilito nella sua regola due leggi fondamentali: ora et labora. Non ha detto nella sua regola come si doveva apprendere, studiare, no? No, 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 no. San Benedetto usa un linguaggio nuovo che ha sconvolto l'Europa. Ora, tu non puoi prescindere da Dio. Ogni tua attività, senza ancorarla a Lui, è nulla. Ora, lavora, lavora. Il lavoro di cui parla San Benedetto non è l'opera degli schiavi, capito? È quel lavoro che nobilita l'uomo, che è, udite, la continuazione dell'opera creativa di Dio. Lui dice, se gli uomini lavorano sganciandosi da Dio, sono fuori strada. E lo vediamo, amici. Cosa diventa oggi il lavoro per l'uomo? Cosa diventa? Non sempre lo nobilita. Quanti giorni, questi giorni, quante ragazze ho ascoltato, cioè, Doni, ho perso la messa. Come mai? E mi fanno lavorare tutto il giorno, tutto il sabato, tutta la domenica, non posso venire alla messa. Eccolo, il lavoro che schiavizza l'uomo, perché, secondo San Benedetto, è staccato da Dio. Questo lavoro, come è inteso? Non come compimento della creazione, ma inteso come profitto personale o della catena delle multinazionali, per cui noi siamo schiavizzati. Leggevo ieri le statistiche nel campo della sanità, spaventoso in Italia. Manca il personale, questi poveri infermieri, questi poveri medici fanno la vita da cani negli ospedali, fanno turni impossibili che minano la loro stessa salute. Perché? Perché il lavoro è concepito come un reddito personale o della clinica o della supernazionale. Il lavoro non è questo, non è prendere lo stipendio per fare i miei comodi, non è questo. San Benedetto ha detto che la vera civiltà consiste, sì, nel lavoro, ma il lavoro che cerca Dio, che non si sgancia da Lui, è come il compimento della creazione, non solo uno stipendio per i beni personali, ma diventa come collaborazione per la pace del mondo. Vedete, in questo campo è tradita la verità, e quando si tradisce la verità, ecco l'inganno ed ecco il sopruso. Un altro esempio. Voi sapete che l'Olanda e la Francia la pagheranno cara. Quando si trattò di mettere nella Costituzione europea le radici cristiane come fondamento dell'Europa, voi sapete che non è stata approvata, ci voleva l'unanimità delle nazioni. Chi si oppose? La Francia e l'Olanda. Amici, oggi cos'è l'Europa? Guardate. Cos'è? È una menzogna. Non è più quella di Adenauer, Schumann, vi ricordate? De Gasperi, che la pensarono come l'unione dei popoli fondati sul cristianesimo. Oggi si dice o l'Europa ritrova le sue radici cristiane o è fallita. Va verso il fallimento. Già lo vediamo, Questa non è l'Europa che noi vogliamo, dei burocrati di Bruxelles. No, no. Non è questa. Vedete, quando si nega la verità, hanno negato che l'Europa si fonda sulle radici cristiane. L'hanno negata davanti a tutti. Ecco cosa succede. Un'Europa che non funziona e non c'è la pace, per forza. Ma addirittura, un esempio bellissimo. Dice il filosofo Eraclito, dei primi filosofi, dice... Noi dobbiamo lottare per la bontà delle leggi più che per le mura della nostra città. Bello, bello questo. Perché aveva capito questo? Perché un popolo senza legge è un popolo che va alla deriva. È un popolo che non ha senso. Ma ci vogliono le buone leggi. Perché la legge, e io, cioè i capelli bianchi, nel corso della mia vita ho capito l'importanza delle leggi buone, perché le leggi che fanno? Creano un costume, capito? Le leggi creano una mentalità, le leggi creano l'abitazione dell'uomo, i greci lo chiamavano con nome ethos, cioè la legge forma l'uomo e lo forma nel suo contesto. Per cui, scrive Tacito, lo scrittore Tacito, che quando è che le leggi si moltiplicano? Ecco l'Italia. Quando Repubblica corruttissima supreme plurime leges, così diceva Tacito. Quando la Repubblica è corrotta, moltiplica le leggi. Perché? Perché non sono più le leggi della verità, sono le leggi dell'accomodamento, degli intrallazzi. Io moltiplico le leggi per accontentare tutti e scontentare tutti. Eccolo, è un mondo che non può avere la pace. Amici, il mondo non può vivere senza la verità. O che si tratti del lavoro, o che si tratti della legge, o che si tratti dell'Europa, il mondo deve prendere coscienza che se noi non trattiamo fra noi con la verità, mediante l'inganno, non possiamo risolvere. L'inganno crea solo conflitti e disastri, e lo stiamo vedendo. Il secondo pilastro della pace è la libertà, cari. Libertà vo cercando, che si cara. Come sa chi per lei vita rifiuta, eh? Bello, Dante. Lo maggior don che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertà de, sempre Dante. La libertà è il dono supremo che Dio ha dato all'uomo, la libertà. Ma cos'è questa libertà, amici? La libertà, Gesù lo dice, la verità vi farà liberi. Non c'è libertà senza verità, capito? Quindi vedete, sono due grandi valori connessi. Non ci può essere libertà senza verità, né ci può essere verità senza libertà. Cos'è la libertà? Quando io studiavo, insegnavo, ricordo ai miei alunni, citai il Montesquieu francese e dissi: ragazzi, la libertà non consiste nel fare ciò che vogliamo, quella di oggi, quel che mi pare. No, no. Mi voglio drogare, sono libero, sei schiavo. Tiro un pugno, sei schiavo della tua violenza. Amici, non è questa la libertà. La libertà non sta nel fare ciò che vogliamo. Ma Montesquieu diceva: la vera libertà sta nel fare ciò che dobbiamo fare. Facciamo liberamente ciò che dobbiamo fare. Quindi la libertà non sta fra lo scegliere fra il bene e il male. Il bestemmiatore, il drogato, non è una persona libera, è una schiava. Ma la vera libertà sta nell'interno del bene, a scegliere ciò che è meglio nel bene per la mia completa realizzazione. La verità vi farà liberi, dice Gesù. Quindi vedete com'è importante avere il concetto sano della libertà. Vedete, occorre la libertà interiore. Guardate, Edith Stein, ve la ricordate chi è questa ebrea convertita, eh? Santa Elisabetta, che è polacca, eh? Grande filosofa del mondo di oggi, uccisa ad Auschwitz. Pur nell'inferno di Auschwitz era una donna pienamente libera. Perché? Aveva la verità interiore. Pensate per esempio all'altro grande santo, padre Massimiliano Kolb, morto a Orario. Io sono stato lì a vedere la cella dove lui è morto. Era un uomo completamente libero, perché era nella verità di Cristo. Lui che dette la vita per un suo compagno polacco, padre di due bambini. Io mi offro al posto suo. Notate come questa simbiosi fra verità e libertà crea la gioia del cuore e crea l'uomo vero. Non possiamo noi, amici, essere il rapporto giusto senza la verità e senza la libertà. Ma, amici, c'è ancora qualcosa di più. Separare la libertà dalla verità è un dramma. La libertà senza verità riduce l'uomo a vagabondare nel buio. Sono libero di fare quel che mi pare, ma non seguo il vero, che fai? Diventi schiavo. La verità senza la libertà, ed ecco le dittature, espone l'uomo alle peggiori oppressioni. E la storia ce lo conferma. Guardate, non possono essere disgiunte questi due grandi beni, libertà e verità. Io devo essere un uomo vero per essere libero. devo essere un uomo libero per essere vero. Il terzo pilastro della nostra pace si chiama giustizia. Amici, i latini la definivano dare a ciascuno ciò che gli spetta, e si chiama la giustizia distributiva, ma non è solo questo. La giustizia è il rispetto di ogni dignità umana. Voi ricordate, no, forse i più giovani non manco sanno chi è, l'ho ricordato due domeniche fa, quel grande uomo degli anni 70, il cardinale che era vescovo a Recife, il luogo più povero del mondo, nel nord-est del Brasile, gridava non progresso, ma liberazione, liberazione, urlava liberazione, perché la giustizia, diceva Camara, è la bomba atomica della pace, crea conflitti, odio e violenze, è la madre di tutti i malesseri del mondo, per cui grido al mondo liberazione, liberazione, liberazione. Io l'ho sentito dal vivo, era una cosa impressionante quest'uomo, piccolo, ma era tutto un vulcano che esplodeva. Amici, l'ultimo pilastro della pace si chiama amore. Ama e fa ciò che vuoi, diceva Sant'Agostino. Chi ama non ha bisogno di regole, perché l'amore genera stima, rispetto, fraternità, solidarietà, provoca una serena e pacifica convivenza. Madre Teresa diceva: la verità ci può dividere, perché il vero non è il bianco, il rosso non è l'azzurro, però l'amore ci divide. E allora io vorrei farvi sentire oggi una cosa grandiosa, la pace. Questa ballata l'ha pronunciata Turoldo in un convegno mondiale negli anni, mi pare, 70-80, in Russia, a Zakork, dove fu invitato per un giorno di riflessione sulla pace fra tutti gli uomini del mondo. Ve lo lascio come un documento prezioso, non lo trovate facilmente, ma sentite che bellezza. Dopo avervi parlato dei pilastri della pace, la verità, la libertà, la giustizia e l'amore, sentite cos'è la pace, come lui la interpretava. La pace è l'uomo, quest'uomo è mio fratello, il più povero di tutti i fratelli. La libertà è l'uomo, quest'uomo è mio fratello, il più schiavo di tutti i fratelli. La giustizia è l'uomo, quest'uomo è mio fratello, per un'idea io non posso uccidere. Per un sistema non posso uccidere per nessuno fra tutti i sistemi. L'uomo è più grande del mondo. Gesù ha detto: il più piccolo tra voi sarà più grande nel regno di Dio. Io devo lottare sempre, insieme, una solo, lottare e farmi anche uccidere. La pace è lotta per l'uomo. Bisogna che l'uomo redima anche la morte. Neppur per la fede posso uccidere. L'uomo è l'icona di Dio, è Dio che geme nell'uomo. Sentite che bastonate. E se la Chiesa non è per l'uomo, non è degna di fede, non può essere Chiesa. E se le politiche non sono per l'uomo, ma vadano alla malora tutte queste politiche, maledetto l'uomo che non è per l'uomo, maledetta ogni idea, ogni fede. Ogni madre non generi più, il maschio sia morso dal serpe quando vuol concepire. Siano distrutte queste città quando ogni ventre di donna è un cimitero. Civiltà cristiana che porta la morte nel proprio ventre. L'uomo non conta più nulla, o stirpe di rapaci. Il Dio della morte ci domina. Il rame vale più dell'uomo. Il petrolio vale più dell'uomo. Il prestigio e la potenza e il sistema valgono più dell'uomo. Meglio che la terra ritorni deserta. Meglio che i fiumi scorrano liberi nel verde intatto del mondo e Dio abbia lode dai volatili della foresta, ma che sia l'aria come al mattino del mondo e caste siano ancora le acque e al cielo non salga più una voce d'uomo, né la terra più oda questo frastuono di parole quando la ragione è della forza. A reggere il mondo sono solo le armi. L'uomo ha fallito, l'uomo è sempre ucciso, crocifisso da sempre. O Cristo, o ragione di questo esistere, folle, eterna bellezza. Buon anno.